Grande viaggiatore, instancabile, scalatore di montagne, cosa rara per la sua epoca, erudito, proprietario di una biblioteca così grande che avanti negli anni la cedette alla Repubblica Serenissima di Venezia in cambio di una abitazione. Fervente religioso, cultore di Agostino, puntiglioso annotatore a margine dei suoi testi, professionista della scrittura, anche qui pieno di orgoglio, ambizioso, uomo ambizioso, riuscì ad essere incoronato in Campidoglio. Tutto questo e molte altre qualità, positive e negative, descrivono uno dei grandi del XIV secolo, Francesco Petrarca. Caro Magrelli, ci troviamo davanti a un altro gigante, anche se devo confessare una mia debolezza. Questo gigante che si chiama Francesco Petrarca a me è sempre stato un po' antipatico. Le dico la verità.
Idiosincrasie, se le dicessi le mie ci sarebbe di che inorridire. Va detto che, a differenza di Dante, l'esule cacciato e perseguitato per tutta la vita, Petrarca, al contrario, è in parte un cortigiano e già prefigura quanto accadrà con l'umanesimo e il Rinascimento.
Ecco, lo vede anche in questo, che è l'aspetto forse meno nobile dell'umanesimo, lui lo prefigura, sì. Ed è questo che me lo rende. Lui lotta accanitamente per avere essere incoronato poeta in Campidoglio e ci riesce. Passa al servizio di un signore, i Visconti, e viene sgridato per questo.
Da Boccaccio.
Da Boccaccio.
Amici, tra cui Boccaccio, sì.
Poi passa al servizio del tiranno di Venezia, che tra l'altro gli garantisce gli ultimi anni di tranquilla vita.
Nella casetta.
Nella casetta di Arquat, che lui si adatta.
Però in un tempo come il nostro, dove contro la cultura ne abbiamo sentite di tutti i colori, a cominciare dal fatto che non ci si mangia, evidentemente chi ha detto questa frase si ciba con le mani e non con delle forchette, frutto di una cultura e di una civiltà come quella dei Medici, Petrarca, facendo il proprio interesse, sia ben chiaro, sottolinea l'importanza della letteratura. È il primo vero intellettuale moderno che pretende un ascolto e un'attenzione da parte del lettore e da parte del potere. Quindi da questo punto di vista, non voglio arrivare a farne un eroe, ma certamente il rappresentante di una categoria finalmente conscia del proprio valore.
Tornerò su questo, perché voglio fare più tardi, però, in questa conversazione, perché voglio fare una citazione precisa, sbalorditiva. Adesso le dico un'altra cosa, e cioè che lui è sicuramente, non è che tanto, è un professionista della letteratura, certo. È un professionista della letteratura, nel senso più alto e nobile. Però non perde, in questo suo professionismo, non perde quella corda che abbiamo già visto in Dante e che è la corda, diremmo con un termine ottocentesco, patriottica.
Civica, civile.
Civile. Sente il senso dell'Italia. Quando lui scrive per l'appunto all'Italia, Italia mia, benché il parlar sia indarno alle piaghe mortali che nel bel corpo tuo si spesse veggio, lui dice, guarda, parlare delle piaghe dell'Italia non serve,
cioè,
a niente.
C'è un'amarezza, una rassegnazione.
C'è una rassegnazione, sì, perché lui vede quali sono... Vedi, signor cortese, di che lievi cagion, che crudel guerra. Fate delle guerre sanguinose per nulla, voi che dovreste reggere lo Stato, voi cui fortuna ha posto in mano il freno delle belle contrade, di che nulla pietà par che si stringa, che fan qui tante pellegrine spade. Cioè, siamo invasi dagli stranieri, dalle milizie mercenarie stranieri, e voi che dovreste reggere il governo ve ne state lì.
Vano error vi lusinga. La cecità, direi, avidità naturalmente, corruzione, ma anche la cecità, più ancora che l'avidità e la corruzione, di questi tirannelli che, pur di affermare un piccolo potere personale, dilaniano l'Italia e le fanno perdere quell'unità che già Dante, poi Petrarca, poi tanti altri, e forse questo è il filo conduttore della nostra poesia, dovrebbe rappresentare il suo obiettivo primario. Non è a caso, mi viene in mente una battuta, mi pare, di un filosofo contemporaneo, Habermas, che Germania e Italia siano state definite paesi ritardati, perché giungono all'unità alla fine di tutto,
dell'Ottocento,
di tutto il processo
per dare un
che aveva già
sistemato,
completato l'Europa.
Per L'Europa, in Spagna, in Francia, in Inghilterra, eccetera, eccetera.
E lui dice: Italia mia, questo è bellissimo.
Italia mia, benché il parlar sia indarno alle piaghe mortali che nel bel corpo tuo si spesse veggio, piacemi almen che miei sospir sian quali spera il Tevero e l'Arno e il Po, dove doglioso e grave or seggio. Rettor del cielo, io cheggio che la pietà che ti condusse in terra ti volga al tuo dilecto almo paese. Vedi, signor cortese, di che lievi cagion, che crudel guerra, e i cor che indura e serra Marte superbo e fero. Apri tu, padre, e intenerisci e snoda. Ivi fa che il tuo vero, qual io mi sia, per la mia lingua soda. Voi, cui fortuna ha posto in mano il freno delle belle contrade, di che nulla pietà par che vi stringa, che fan qui tante pellegrine spade? Perché il verde terreno del barbarico sangue si depinga? Vano error vi lusinga. Poco vedete e parvi veder molto, che in cor venale amor cercate o fede. Qual più gente possede colui è più dai suoi nemici avvolto.
Vorrei ricordare che stiamo parlando di Francesco Petrarca, che copre il XIV secolo. Lui nasce nel 1304, muore nel 74, cioè muore un giorno prima di compiere 70 anni, per l'esattezza. E copre, la coincidenza vuole, professore, che copra praticamente il periodo di Avignone, perché Avignone, leggo qui nei miei appunti, è 1309, Petrarca nasce nel 4, 77, Petrarca muore nel 74, quindi Avignone,
l'attività
di Avignone e la vita di Petrarca quasi coincidono. E lui, prima dicevo, un po' esagerando, che non mi è tanto simpatico, devo dire che una cosa di tipo altero e di fierezza la fece, perché lui avrebbe potuto ottenere un cardinalato. E quando si mise al servizio di segretario papale ad Avignone, avrebbe potuto farlo e con quello guadagnare la porpora. E invece non volle farlo, quindi questo è una cosa che va detta a suo merito.
Certamente. Vita raminga,
anche la sua.
Pellegrino, anche se non nelle forme di Dante. Voglio leggervi una riga di Sanguinetti, Edoardo Sanguinetti. Al mondo non è mai esistito un poeta a cui sia stata attribuita tanta autorevolezza. Petrarca sarà un centro che si irradierà su tutta Europa per secoli. E dunque abbiamo a che vedere con il primo grande eroe della letteratura. Ma un eroe
dice
che...
eroe lo ammanta romanticamente.
Sì, io insisto molto sulla sua funzione di letterato. Ecco.
Ma io, anch'io, però è innegabile. Però io non dico eroe, come dice lei. Io dico, come ho detto prima, professionista.
Sì.
Cioè lui è consapevole di saper maneggiare con padronanza assoluta gli strumenti della letteratura.
Aggiungiamo questo, un'altra parola chiave, no? Un famoso storico che parla di autunno del Medioevo. Ci si domanda sempre, Petrarca è il primo che apre all'umanesimo o è l'ultimo che sigilla il Medioevo? Naturalmente non c'è risposta, ma è interessantissimo notare, ecco, accanto a questa professionalità, un amore profondo, la filologia di cui avevamo parlato a proposito di Dante per Valla, è già attiva con lui, la scoperta delle lettere di Cicerone, la venerazione verso i classici da una parte, verso i grandi padri della Chiesa dall'altra, perché non dimentichiamoci che Agostino avrà per Petrarca un'importanza fondamentale.
E dopo le leggerò una cosa che la conoscerà sicuramente, ma se non la conoscesse o l'avesse dimenticata, le piacerà proprio a proposito di Agostino. Però dobbiamo invece andare a quel concetto che lei accennava già a proposito di Dante, cioè alla donna che diventa proiezione, uno schermo sul quale si proietta un intero essere. In questo caso, ovviamente, Laura.
Ed è la donna che fa da collante per questo unicum della letteratura, da cui poi nasceranno i canzonieri di Michelangelo, come è stato detto, di Gongora, di Baudelaire. I Fiori del Male non è altro che un eco del canzoniere di Petrarca, a cui lui lavora per anni.
Perverso.
Con un lavoro
un eco perversa.
Eco perversa. Beh, ma anche, vorrei dire per inciso, che Laura apparteneva alla famiglia dei De Sade, quindi anche il lo squisito marchese viene da lei. Allora, l'ideazione di questo libro, che contenga tutto il meglio, filtri la lingua innanzitutto, Contini parla di un fiorentino trascendentale, ma su un tono medio, ecco, rispetto alla varietà, alla torrenziale potenza di Dante, qui abbiamo un'estenuazione, un'opera di Cesello senza
e vogliamo fare. E vogliamo dire, a proposito di questo Cesello, quella canzone, parlando di canzoniere, che comincia con quel verso che tutti conoscono,
che devono conoscere,
chiare, fresche, dolci acque,
ove le belle membra pose colei che sola a me par donna. Gentil ramo, ove piacque, con sospir mi rimembra, a lei di fare al bel fianco colonna. Erba e fior che la gonna leggiadra ricoverse con l'angelico seno. Aere sacro, sereno, ove amor co begli occhi il cor m'aperse. Date udienza insieme alle dolenti mie parole estreme. S'egli è pur mio destino, e il cielo in ciò s'adopra, ch'amor quest'occhi lagrimando chiuda, qualche grazia il meschino corpo fra voi ricopra, e torni l'alma al proprio albergo ignuda. La morte fia men cruda se questa spene porto a quel dubbioso passo, che lo spirito lasso non poria mai in più riposato porto, né in più tranquilla fossa fuggir la carne travagliata e l'ossa. Tempo verrà ancor forse.
Parlava prima di eroismo, io dicevo professionismo di Petrarca. Beh, guardi, c'è una cosa, un suo passo in un libro segreto, quello che chiama il libro segreto, poco noto, nel quale lui afferma con vigore, vorrei dire in maniera autoritaria, il suo professionismo. Io voglio, dice, che il mio lettore pensi solo a me, e non stia a pensare alle nozze della figlia, alla notte che ha passato con l'amante, alla terra o ai soldi, e almeno mentre legge voglio che sia solo con me. Non voglio che si impadronisca senza fatica di ciò che non senza fatica io ho scritto. Questo è magnifico.
Questo è il manifesto
della professione letteraria.
Della professione letteraria, della scrittura.
Della scrittura.
In tutte le sue
forme. Beh, ma questo sorprende, perché in un uomo che è stato, non a torto, spesso considerato ambiguo, se non altro non tanto perché servile, ma perché un po' sospeso tra ricerca delle glorie terrene e sincero,
certo,
trasporto verso le sfere più alte del pensiero, questa è un'affermazione netta.
Ma non c'è dubbio. Quando il nome di Laura diventerà l'enzima che farà nascere il canzoniere, ve lo ricordo, si tratta di una raccolta composta da 365 testi e che quindi si vuole addirittura con un carattere cosmogonico, ecco, è l'anno intero iscritto nel nome di Laura. Dico solo a mo' di battuta che si è arrivati a ipotizzare che in Laura Petrarca cantasse il Pi greco, il 3,14, per dire quanto grande è la forza simbolica. Beh,
no, scusi, visto che lei va sul pedante, rincaro la dose e dico Laura, lui giocava, Laura nome femminile, Laura come femminile del Lauro poetico che lui, al quale ambiva. Laura scritto L'apostrofo aura, certo. E il vento.
E mettiamo anche laurea, cioè la fama. E qui cito una bellissima pagina di Roberto Antonelli che dice: dietro Laura c'è un intero sistema ideologico. Laura, prima di essere un nome, è un significante, ossia una funzione. Io trovo questo spiegato in maniera perfetta. Laura è la funzione, ed è anche evidentemente la donna incontrata il famoso 6 aprile, che permette al poeta, sulla scorta di secoli di tradizione prima cavalleresca, cortigiana e poi stilnovista, di far nascere questo libro senza precedenti.
Posso dire una cosa? Sì. A proposito di questi amori, sia certo. Di Beatrice Dante, sia di Laura Petrarca, queste sono donne, non dico con le quali si è passati a vie di fatto, si è amoreggiato nel senso carnale, ma che si sono soltanto viste. Sono ombre, sono sogni. Dante vede Beatrice una volta, certo. All'angolo di un ponte fiorentino,
due.
E fine della cosa.
Ma sono donne con le quali non si deve arrivare a chiudere l'atto amoroso, l'anello non si deve saldare. Sono donne, direi matematicamente, come un asintoto, quella funzione per cui ci si avvicina all'infinito, una curva si avvicina all'infinito, una retta, ma senza raggiungerlo. Ora non voglio fare confusioni storiche, ma c'è già qualcosa del cosiddetto streben romantico, no? Quell'anelito insoddisfatto in cui la mancanza fa da motore. Voglio aggiungere soltanto un ultimo punto perché è fondamentale. Con il canzoniere, grazie al filtro di Agostino, come dicevo, quindi delle confessioni, abbiamo una vera e propria deposizione, un percorso analitico, anche qui non voglio mescolare i linguaggi. Abbiamo, per la prima volta con tanta intensità, la storia di un'anima che racconta il viaggio alla ricerca di se stessa.
Muovesi il vecchierel, canuto e bianco, del dolce loco ov'ha sua età fornita, e dalla famigliuola sbigottita che vede il caro padre venir manco. Indi, traendo poi l'antico fianco per le estreme giornate di sua vita, quanto più può col buon voler saita, rotto dagli anni e dal cammino stanco. E viene a Roma, seguendo il desio, per mirar la sembianza di colui ch'ancor lassù nel ciel vedere spera. Così lasso, talor, vo cercan Dio donna, quanto è possibile in altrui la disiata vostra forma vera.
Come tutti i grandi spiriti, Petrarca, come era perfettamente consapevole del suo valore. E in un libro di quelli non molto noti che si chiama Secretum Meum, lui immagina, addirittura concepisce un dialogo tra se stesso, Francesco, e Agostino, Sant'Agostino. Al quale dialogo assiste, senta un po', Una donna di età e splendore impareggiabili, di bellezza tale da sfuggire alla comprensione degli uomini, si tratta niente meno che della verità. Diciamo che si colloca...
Come tribuna politica.
Si colloca in una, al più alto livello possibile. Dunque, perché cito questo dialogo? Perché c'è una interpretazione della lettura e dell'uso del libro modernissima. Perché Agostino, che ricordiamo siamo al IV secolo, Agostino gli dice... Questa materia di leggere adesso è molto... La materia di leggere a bassa voce, perché prima i libri si leggevano mormorando.
Le biblioteche
erano un ronzio di alveare. È molto comune. C'è una tale massa di letterati, ma se tu scrivessi qualche nota nel punto giusto, godresti dei frutti della tua lettura. Che genere di note intendi? Chiede Francesco Petrarca. Senta Agostino che dice... Ogni volta che leggi un libro e ti imbatti in qualche frase meravigliosa che ti suscita delizia e interesse, tracciagli accanto un segno deciso che ti possa servire da promemoria, altrimenti potrebbe sfuggirti. Ma lei si rende conto? Questo dice, insegna a fare le note a margine. Petrarca suggerisce le note a margine, che è una cosa... Parliamo di un'epoca in cui i libri venivano scritti a mano e sulla pelle delle pecore ed erano preziosissimi, costosissimi. Lui dice no, il libro va tenuto
come... E sono rimasti di fatti di mano
è
come l'invenzione del computer in qualche modo. Perché dico questo? Perché la nota di un tempo che poi diventerà la glossa arriva al link di oggi. Ecco, questa coscienza proprio deontologica della scrittura non ha precedenti, possiamo dire, anche se le chiose e il postile erano sempre esistite.
No, ma qui c'è l'uso proprio pratico, manuale di un volume, che oggi sono volumi che chiunque può comprare, ma allora...
E che lui si portava dietro, come per anni si portò dietro il canzoniere, questa specie di gioiello che limò, perfezionò all'infinito.
Mi viene in mente una cosa, lui aveva tale una biblioteca che alla fine Venezia gli disse ti diamo la casa che tu ti puoi ristrutturare, come si dice oggi col geometra di Arcois, certo. Però tu ci dai la biblioteca e lui fecero questo patto e venne una prima embrione di biblioteca pubblica.
Anche non... perché Petrarca è il libro, Petrarca vive attraverso i libri, attraverso l'aura, le lauree, il lauro, ma non dobbiamo mai dimenticare che nel cuore, proprio la pasticca atomica che fa navigare questa imbarcazione è appunto sempre l'amore, questa specie di ossessione, è un'idea fissa.
Che lui, le vorrei suggerire una cosa affidandomi alla sua perizia filologica, e cioè c'è un sonetto, a proposito di girare sempre intorno alla cosa fino a bruciarsi le ali, un sonetto che si chiama, le conoscerà sicuramente, Sono animali al mondo di Si altera. Me lo vuole?
Con grandissimo piacere, perché è uno dei sonetti che meglio rende questo senso.
Ah, beh, sono contento che coincidiamo.
E basti dire che... Il canzoniere è diviso in 365 parti come i giorni dell'anno, è però a sua volta bipartito, prima e dopo la morte di Laura.
Anche se la cronologia non è sempre rispettata. Ma
lei è in ogni caso proprio il punto di riferimento. Ecco qui, sono animali al mondo. Qui comincia la descrizione, due versi rapidissima, di una famiglia di animali che... possono guardare negli occhi il sole,
sfidarlo.
Come poi il famoso sonetto francese, nella morte nel sole si possono guardare negli occhi. Altri però che il gran lume gli offende, cioè altri che invece sono notturni.
Difatti non escono forse non verso la sera.
Perfettamente, i vampiri odierni. Ma in questa bipartizione... Petrarca inserisce una terza via e altri che non riescono a far a meno di avvicinarsi alla fonte luminosa e in questa maniera bruciano le falene, no? Provan l'altra vertù, quella che incende, che accende, che infiamma, che brucia L'asso e il mio loco è in questa ultima schiera. A, B, C, io sono C. Quindi io appartengo a coloro che si immolano, che per amore della luce accettano la morte. Le due terzine ripetono, io non sono forte da sostenere la luce della donna, né sono capace di allontanarmi. E guardiamo questa chiusa, però con gli occhi lacrimosi e infermi, piangendo, questo dolore appunto per un amore che non si compie, non si può compiere, non si deve compiere, mio destino a vederla mi conduce. Io non posso fare a meno di sottrarmi a questa forza più potente del mio volere. Ed ecco la fine. E so ben ch'io vo dietro a quel che m'arde. Il rogo finale, in maniera quasi wagneriana,
bellissimo,
che lo accoglie,
la fiamma.
Sono animali al mondo de sì altera vista che incontro al sol pur si difende. Altri però che il gran lume gli offende, non escon fuor se non verso la sera. Ed altri col desio folle che spera gioir forse nel fuoco perché splende, provan l'altra virtù, quella che incende. Lasso, e il mio loco è in questa ultima schiera. Chi non son forte ad aspettar la luce di questa donna e non so fare schermi di luoghi tenebrosi o d'ore tarde. Però con gli occhi lacrimosi e infermi mio destino a vederla mi conduce e so ben chi vo dietro a quel che m'arde.
C'è un altro aspetto da considerare. Petrarca, diplomatico, politico, che gira l'Europa, che gira l'Italia, cosmopolita ma anche straniero ovunque, qualcuno che sente di essere nato sotto il segno dell'esilio.
Esattamente.
Petrarca conosce le realtà politiche più diverse, ma, e questo è piuttosto commovente, a un certo punto della sua vita ha una sbandata, conosce Cola di Rienzo e ha l'impressione che attraverso di lui si possano restaurare le antiche virtù romane.
E in realtà si sbaglia perché, ma insomma, noi adesso non possiamo parlare di Cola di Rienzo, purtroppo, infelice esperimento finito orrendamente. Su Cola di Rienzo c'è quel libro fondamentale che è la cronica di Anonimo che ne racconta la vita. Io ricordo due righe dell'introduzione che possono essere applicate, ahimè, quasi a qualunque momento della storia del nostro paese. Dice l'autore anonimo della cronica. Mentre che prendo, è scritto in italiano arcaico.
A cavallo tra napoletano e romano, perché prima dell'arrivo dei fiorentini, queste due città avevano, piccolissima parentesi, praticamente la stessa lingua.
Mentre che prendo diletto in quest'opera, sto remoto e non sento gli affanni che corrono per il paese, di quali sento tristi e miserabili, non soltanto chi li patisce, ma chi li ascolta. È una dedica alla perenne irrequietezza di questa penisola così bella, gloriosa e divisa.
Piagata, insomma, e divisa.
Questa ha ragione a parlare di sbandata di Petrarca per Cola di Rienzo, si era illuso.
Però c'era anche di che, in quanto dopo la corruzione di Avignone, di cui abbiamo tanto parlato, dopo lo strapotere delle famiglie romane, a cui pure il Petrarca attraverso i Colonna era legato, l'illusione di una nuova repubblica in qualche misura lo fa illudere, come era successo a Dante con qualcun altro, come succederà a Machiavelli col Principe.
Come succede, anche ai nostri giorni, che ogni tanto qualcuno...
Non ci avevo pensato. Sì. esattamente.
Però
poi farà marcia indietro e quindi qui il Petrarca è indubbiamente accorto uomo di mondo che prova poi a recuperare. Devo aggiungere però ancora un punto per far capire poi quanto questa figura sia complessa. Continuiamo un po' questo braccio di ferro tra il cortigiano e il testimone. Io tendo un po' a sottolineare il valore di Petrarca. Lo stesso uomo che, diciamolo, insomma, trova il coraggio di scommettere su questo rivoluzionario, ha però con la stessa forza il coraggio di raccontare le sue cose più intime, no? Una forma di diario che possiamo dire non è il primo certamente, ma che insomma è agli albori e che riprende appunto l'idea agostiniana delle confessioni, piena sincerità fino ai dettagli più minimi della propria vita privata.
Dettagli minimi, come lei dice, che arrivano fino al suo grande amore per gli animali. Ad Arqua c'è sepolta una gatta nel comprensorio nella quale un letterato del Cinquecento ha posto questi versi un po' derisori, ironici. Io la gatta, parla la gatta. Io ero la sua fiamma maggiore, Laura la seconda. Perché ridi? Se lei alle carte sacre diede i ritmi, io lo difesi dai topi scellerati. E poi continua questo elogio della gatta, che è un motivo classico, perché spesso troviamo nell'antichità romana, per esempio, dei sepolcri di cani, semper fidelis, nunquam latravit inepte. Non hai mai abbaiato in vano.
Che sono qui non molto ci fermeremo carini. Mai dalle oche del Campidoglio ai levrieri di D'Annunzio. I gatti di Baudelaire me li fa dire.
Sì, ecco. glielo consento.
Passi per i gatti di Baudelaire.
Torniamo ai dettagli minimi, c'è quel sonetto magnifico.
Beh, più che un sonetto è una vera e propria ars poetica, perché per noi italiani, che abbiamo studiato e che abbiamo avuto fino adesso una scuola pubblica, del futuro non c'è certezza, questa idea del solo e pensoso rappresenta qualcosa di fondativo. Solo e pensoso sta per certificare l'identità dell'uomo, dello scrittore, del poeta, che indaga se stesso, eppure dentro sé continua a orientarsi solo e soltanto in base a quel nord, a quel polo magnetico che è l'amore per la donna.
Solo e pensoso, i più deserti campi vo misurando a passi tardi e lenti, e gli occhi porto per fuggire intenti ove vestigio uman l'arena stampi. Altro schermo non trovo che mi scampi dal manifesto accorger delle genti, perché negli atti d'allegrezza spenti di fuor si legge com'io dentro avvampi. Sicch'io mi credo ormai che monti e piagge e fiumi e selve sappian di che tempre sia la mia vita che è celata altrui. Ma pur si aspre vie né si selvagge cercar non so, ch'amor non venga sempre ragionando con meco e io con lui.
Delle tante cose che si potrebbero dire anche di Petrarca, come di tutti i grandi poeti, professor Magrelli ed io ne abbiamo ricordate alcune. Ne sottolineo due. Uno, si è parlato di Petrarca come dell'anticommedia, nel senso che tanto Dante amplia il panorama dei suoi interessi, degli argomenti trattati e della crudezza o sublimità della lingua col quale trattarli, tanto Petrarca è concentrato sul suo nord, tutto fa rientrare nel sogno o nell'ideale di Laura. L'altra cosa che abbiamo detto e che qui ricordo è come dobbiamo considerarlo questo Petrarca, un uomo che chiude il Medioevo o un uomo che apre l'umanesimo e poi il Rinascimento? Ovviamente la risposta è ambigua, come per certi aspetti ambigua la personalità del poeta. Ognuno può dare la risposta che vuole. Un uomo a cavallo tra due epoche che guarda al passato e sicuramente lo recupera, ma è proiettato anche verso l'avvenire.
Parliamo della canzone, il genere metrico e poetico portato alla perfezione da Francesco Petrarca. Canzone è un termine italiano che deriva dal provenzale canzone e ci fa capire qual è stata la storia della canzone anche al di là della storia della nostra letteratura. I provenzali sfruttavano le canzoni in un modo particolare, estremamente ingegnoso, le componevano in modo ingegnoso perché facevano in modo che le stanze, cioè le singole parti componenti di una canzone, fossero strette le une con le altre. Perché? Perché in genere le canzoni in Provenza erano diffuse oralmente e i giullari potevano intervenire sulle canzoni modificandole. I poeti, per evitare questo, facevano in modo che ci fossero dei legami forti, metrici, tra una strofa e l'altra. Questo non sarebbe più stato in Italia, perché la canzone, quando viene importata dal nostro paese, si fissa soprattutto come canzone scritta e quindi c'era un minor pericolo che qualcuno potesse manipolarla. Ci sarebbero poi stati altri modi per legare, ne vedremo uno, le singole strofe di una canzone le une con le altre. Chi ha portato alla perfezione il genere della canzone è stato notoriamente Francesco Petrarca. Vediamo una canzone di Petrarca per far sì che si comprenda anche come si struttura una canzone. Ma cominciamo a dire una cosa. Le strofe di una canzone possono variare, in genere variano da 5 a 7. Ci sono esempi anche diversi. Una canzone petrarchesca nota è divisa per esempio in 10 stanze, ma sono eccezioni. Quindi le stanze di una canzone possono oscillare, dicevo, da 5 a 7 in genere. Com'è strutturata però internamente la strofa di una canzone? Qui abbiamo le parole in rima della prima strofa di una nota canzone petrarchesca, di pensiero in pensiero. Quelle sono le parole e queste sono le lettere abbinate alle parole in quanto indicano le rime. Diciamo una cosa, innanzitutto, la canzone petrarchesca di cui stiamo parlando è una canzone formata da versi endecasillabi, ma anche da versi settenari, un altro verso nobile, illustre della nostra tradizione storico-letteraria. Se in genere indichiamo con una lettera maiuscola il verso endecasillabo, si indica invece con una lettera minuscola il settenario. Vedete? In questo caso la E minuscola, la C minuscola. Ma proviamo a ragionare sulle parole rima della prima strofa di questa canzone. Onte, alle, ita, a, b, c, vedete? Si ripete lo stesso schema anche nella seconda. Questa è la prima parte della strofa della canzone che stiamo analizzando. Si divide in due perfettamente parallele. Le rime si ripetono esattamente A, B, C, A, B, C. La prima parte, la prima componente di una strofa si chiama fronte. Questa è la fronte della nostra canzone. In genere, in teoria, si potrebbe anche pensare a una fronte non divisa internamente, ma non ce ne sono esempi. Quindi nella nostra tradizione lirica la fronte si divide sempre in due parti. Si chiamano a loro volta piedi della strofa. Questa è la seconda parte, ecco un po', tanto si può vedere ugualmente, della strofa. Ci sono le stesse rime corrispondenti alle parole indicate, solo che questa e questa sono lettere minuscole, perché le rime corrispondenti a questa parola e corrispondente a questa parola sono rime di versi settenari. Qui una distinzione non possiamo farla. Questo vuol dire che la seconda parte di questa strofa non può essere divisa come la prima. Si chiama questa seconda parte sirma o anche coda ed è indivisa. Petrarca sempre usa la struttura in questo modo. Precedentemente si poteva anche dividere nella scuola poetica precedente, ma Petrarca opta sempre per questa seconda parte indivisa. Quante sono le strofe della canzone petrarchesca di cui stiamo parlando? Vediamole. Leggiamo la prima strofa di questa canzone petrarchesca, di cui avete visto le parole in rima. Di pensier in pensier, di monte in monte, mi guida amor. Cogni segnato calle, provo contrario alla tranquilla vita. Se in solitaria piaggia, rivo fonte, se in fra due poggi siede ombrosa valle, ivi s'acqueta l'alma sbigottita. E come amor l'envita, or ride, or piange, or teme, or s'assicura. E il volto che lei segue, ov'ella il mena, si turba e rasserena, e un esser picciol tempo dura. Onde alla vista uom di tal vita esperto, diria questo arde e di suo stato incerto. Quante sono le strofe di questa canzone? Se le misuriamo, sono 1, 2, 3, 4, 5. Ce n'è però un'ultima, che è più breve delle altre. Leggo anche questa. Canzone, oltre quell'Alpe, laddove il ciel è più sereno e lieto, mi rivedrai sovruscel corrente, ove l'aura si sente, d'un fresco e odorifero laureto. Ivi il mio cor e quella che mi invola, qui veder poi l'immagine mia sola. È il congedo o commiato. E in questo congedo commiato, come avviene anche in questo caso, Petrarca si rivolge direttamente al suo componimento, si rivolge alla canzone. È più breve, come era più breve anche nella tradizione lirica, spesso, non sempre. Qui è più breve, corrisponde alla sirma, come numero di versi e come rime relative ai versi, poteva essere coincidente con una strofa qualunque di un'altra canzone, se avessimo parlato di un'altra canzone, in questo caso la sua dimensione sarebbe stata la stessa delle altre strofe. Poteva coincidere solo con una parte della sirma o con una parte della sirma e gli ultimi versi della fronte. Insomma, le soluzioni possono essere tante. In questo caso, il congedo o commiato ha la stessa dimensione della seconda parte della strofa che abbiamo chiamato sirma. Una riflessione. Il congedo o commiato in provenzale era chiamato tornada. Tornada. Perché per certi versi ritornava cosa? La melodia delle stanze precedenti, cioè il poeta nel congedo è come se affidasse a quell'ultima parte della canzone anche il suono, la melodia, il tono della sua canzone. E questo spiega il termine tornada. Ho anche detto che nelle canzoni provenzali i legami tra le strofe erano molto molto solidi, artificiosi, in molti casi addirittura ingegnosi, proprio per evitare che le canzoni potessero essere manipolate da chi le recitava nelle piazze. Questo non avviene nella canzone petrarchesca, ma avviene qualcosa di particolare, il che ancora una volta ci fa capire che quando parliamo di grande poesia, quando parliamo di grande letteratura, con la genialità, con la creatività che ogni grande poeta è in grado di metterci, sa trovare la soluzione giusta per riprodurre in parte meccanismi precedenti ma in modo diverso. Faccio l'esempio. Il primo verso di questa canzone è «Di pensier in pensier, di monte in monte». Si cita nel primo verso la parola «monte». La seconda strofa si apre così. «Per alti monti e per selve aspre trovo». Monti, ancora una volta. La terza fa così, primo verso. «Ove porge ombra un pino alto un colle». E ancora la quarta, in questo caso non funziona in questo gioco che vi sto proponendo, la quinta. «Ove d'altra montagna ombra non tocchi». E l'ultima, il congedo, canzone oltre a quell'alpe. L'alpe può essere il monte, ma possono essere le Alpi. Che cosa è successo? È successo che Petrarca, consapevole del fatto che un legame tra le strofe potesse, volesse, dovesse trovarlo, fa sì che il primo verso di ciascuna strofa, tranne una abbiamo visto, richiamasse la parola originaria, o in modo identico il monte o in modo diverso. Un altro modo per capire in che misura possiamo oggi apprezzare la grandezza di alcune canzoni del Petrarca.
Chiare, fresche e dolci acque, ove le belle membra pose colei che sola a me par donna. Gentil ramo, ove piacque, con sospir mi rimembra, a lei di fare al bel fianco colonna. Erba e fior che la gonna leggiadra ricoverse con l'angelico seno. Aere sacro, sereno, ove amor co begli occhi il cor m'aperse. Date udienza insieme alle dolenti mie parole estreme. Segli è pur mio destino e il cielo in ciò s'adopra ch'amor quest'occhi lagrimando chiuda, qualche grazia il meschino corpo fra voi ricopra e torni l'alma al proprio albergo ignuda. La morte fia men cruda se questa spene porto a quel dubbioso passo che lo spirito lasso non poria mai in più riposato porto né in più tranquilla fossa fuggir la carne travagliata e l'ossa. Tempo verrà ancor forse ch'all'usato soggiorno torni la fera bella e mansueta e là, ov'ella mi scorse nel benedetto giorno, volga la vista disiosa e lieta cercandomi e, oh pietà, già a terra in fra le pietre vedendo amor l'inspiri in guisa che sospiri sì dolcemente che mercè m'impetre e faccia forza al cielo asciugandosi gli occhi col bel velo. Da berami scendea dolce nella memoria una pioggia di fior sovra il suo grembo e ella si sedea umile in tanta gloria coverta già dell'amoroso nembo, così carco d'oblio, il divin portamento e il volto e le parole e il dolce riso m'aveano, e sì diviso dall'immagine vera chi dicea sospirando: qui come vennio o quando, credendo essere in ciel, non là dov'era. Da indi in qua mi piace questa erba, sì, ch'altrove non ho pace. Se tu avessi ornamenti quant'hai voglia, porresti arditamente uscir del bosco e gir in fra la gente.
Petrarca e Boccaccio, due letterati, due personalità molto diverse, ma anche due personaggi legati da una profonda amicizia intellettuale, che sarebbe poi diventata un'amicizia personale a partire da un certo periodo. Petrarca, lo sappiamo, personaggio costantemente puntato su di sé, Boccaccio più aperto a una dimensione mondana della cultura, che proprio nel Decameron, il suo capolavoro, si sarebbe rivelata forse come in nessun altro narratore nella storia della letteratura italiana. Quando si conobbero Boccaccio e Petrarca? Si conobbero nel 1350. Prima però di arrivare all'incontro tra Boccaccio e Petrarca, ricostruiamo il contesto nel quale i due dimostrano fin dall'inizio di essere relativamente vicini l'uno all'altro. In una lettera del 1359, che fa parte della raccolta delle Familiares, le lettere più intime di Petrarca, in latino come tutte le lettere di Petrarca, Petrarca scrive a Boccaccio a proposito dell'invidia o dell'odio che alcuni gli rinfacciano abbia per Dante. La lettera è di risposta a un'altra lettera di Boccaccio, nella quale quest'ultimo si scusa con il Petrarca per aver lodato proprio Dante, pensando evidentemente che lodare Dante significava, agli occhi del Petrarca, non lodare lui, Petrarca. Cosa scrive Petrarca in risposta a Boccaccio? Questo è il passo centrale della lettera di risposta del Petrarca, per il quale attingo direttamente alla traduzione di una nota edizione delle sue opere. E dalla tua lettera di scusa nient'altro ricavo, scrive Petrarca, se non che io ti sono ancora poco noto, mentre credevo d'esserti notissimo. Già su questo potremmo riflettere, perché già questo ci fa capire come Petrarca fosse costantemente puntato su di sé. Pensava di essere notissimo a Boccaccio, ma scopre che in realtà così noto non è. E poi comincia a parlare di Dante. E faccio osservare che in tutta la lettera il nome di Dante non viene mai pronunciato. Prima di tutto, scrive Petrarca, io non ho nessuna ragione d'odio verso un uomo che non ho mai veduto, se non una volta sola nella mia infanzia. Visse col mio nonno e con mio padre, più giovane del primo, più vecchio del secondo, col quale nel medesimo giorno e da una stessa tempesta civile fu cacciato dalla patria. Spesso tra compagni di sventura nascono grandi amicizie, e questo accadde anche tra loro, che oltre alla fortuna avevano in comune l'ingegno e gli studi, se non che all'esilio, al quale mio padre ad altre cure rivolto e pensoso della famiglia si rassegnò, egli, cioè Dante, si oppose e dagli studi con maggior ardore si consacrò di tutto incurante e sol di gloria desideroso. E in questo non saprei abbastanza ammirarlo e lodarlo, aggiunge Petrarca, poiché non l'ingiuria dei concittadini, non l'esilio, non la povertà, non gli attacchi degli avversari, non l'amore della moglie e dei figlioli lo distrassero dal cammino intrapreso. Mentre vi sono tanti ingegni grandi, sì, ma così sensibili che un lieve sussurro li distoglie dalla loro intenzione. Quindi Petrarca loda Dante, ne riconosce la grandezza, però va osservato, come già dicevo, che non menziona il poeta, non menziona Dante in nessun passo di questa lettera. Così conclude la sua lettera a Petrarca con una nota affettuosa per il destinatario, cioè Boccaccio. Per tacere di altri esempi, nei quali mi dichiaro vinto dal tuo ossequio, scrive Petrarca, e dalla tua amicizia, non potrò mai dimenticarmi di quando, viaggiando io in fretta attraverso l'Italia nel cuor dell'inverno, non con gli affetti soli, che son come i passi dell'anima, ma con la persona celermente mi venisti incontro per il desiderio grande di conoscere un uomo non mai visto prima d'allora, facendoti precedere da un carme veramente pregevole. E così, proponendoti d'amarmi, mi mostrasti prima l'aspetto del tuo animo che quello del tuo viso. Era vicina la sera e l'aria si oscurava quando, entrando dopo lunga assenza dentro le mura della patria, fui accolto dal tuo affettuoso e immeritato saluto. Ricostruiamo questo primo incontro tra Petrarca e Boccaccio. Era il 1350 e Petrarca si trovava inizialmente a Parma. Gli arriva una epistola in versi, in latino, speditali da un ammiratore, da un estimatore. Questo estimatore è Boccaccio. Boccaccio vorrebbe che alcune delle opere che lui non possiede e che invece vede maneggiare da chi non merita di possederle, vorrebbe che alcune delle opere di Petrarca gli fossero donate. Petrarca, se crediamo a quello che dice Petrarca, non ha mai sentito prima parlare di Boccaccio. I due si incontrano poco dopo a Firenze nel 1350 e Petrarca da Parma si sposta a Firenze prima poi di arrivare a Roma perché è l'anno del Giubileo. È in quest'anno che nasce l'amicizia tra Petrarca e Boccaccio. Però Boccaccio prima di quel 1350 conosceva già molto bene Petrarca, lo aveva elogiato, lo aveva ripetutamente celebrato in alcuni scritti precedenti quel 1350. Ci possiamo chiedere perché per la prima volta Boccaccio scriva a Petrarca nel 1350 e non l'abbia fatto prima. I motivi possono essere tanti. Sta di fatto che il 1350 segna una tappa importante per la formazione di Boccaccio, perché dal 1350 inizia quella che alcuni critici hanno chiamato conversione di Boccaccio al preumanesimo. Non a caso, dopo il 1350, Boccaccio scrive meno in volgare e molto più in latino, in quel latino in cui Petrarca aveva creduto profondamente fino in fondo, quel latino che era davvero la sua prima lingua, non lo era certamente il volgare. E nel 1350 avviene quindi questo incontro tra i due e successivamente, ed è il 1351, Boccaccio va a trovare Petrarca che stavolta si trova a Padova e ci va per incarico del comune di Firenze che ha appena fatto nascere il primo studio fiorentino e vorrebbe che Petrarca insegnasse in questo studio appena nato. E la missione di Boccaccio non va però a buon fine. Petrarca non accetta l'incarico del comune di Firenze e anzi due anni dopo si trova a Milano presso quella signoria che in quel momento è nemica acerrima del comune fiorentino. Questo raffredda il rapporto tra Petrarca e Boccaccio, ma questo raffreddamento dura poco perché nel 1355 in due lettere Petrarca ringrazia l'amico Boccaccio per avergli inviato in regalo tre manoscritti che contengono opere di Cicerone, di Varrone e di Sant'Agostino. Segno questo che c'era stato un riavvicinamento. Questo riavvicinamento sarebbe stato definitivo nel 1359, quando Boccaccio, ancora una volta per incarico del comune di Firenze, va a Milano in ambasceria verso il nuovo signore e non manca di andare a trovare il vecchio amico Petrarca. È una solidarietà intellettuale, culturale e anche personale che si cementava in questo incontro, in questo ultimo incontro. A dividere i due soltanto un aspetto non trascurabile. Petrarca per tutta la vita rimase ancorato ai suoi ideali che lo legavano a una classicità profondamente latina, lo legavano all'antica Roma. Boccaccio ebbe invece quasi la preveggenza di considerare importante, accanto a quella civiltà latina, quella civiltà greca che si sarebbe rivelata fondamentale per l'umanesimo.